Bar Storia, storie di storia nel tempo di una birra. Un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa.
Bentornati al Bar Storia, io sono Costantino e con me come sempre c'è il conte di San Donato, Riccardo.
Ciao Costa, ben trovati a tutti. Ci siamo, siamo qui. Si battaglia.
Ci siamo, abbiamo recuperato una puntata Patreon, no, in settimana per i nostri sostenitori, ecco, i nostri avventori del Club Storia. E adesso un pochino in ritardo per problematiche, no, di cui non stiamo qui a discutere, ma comunque ci sono stati un po' di problematiche, ci sono stati un po' di impacci, ma comunque siamo qui per la nuova puntata invece della nostra serie dedicata alle crociate, come sapete, no? Guerra in Terra Santa l'abbiamo intitolata, e a seguito di una puntata dedicata alla parte araba ne segue una ovviamente dedicata, no, alla parte cristiana, e con lo stesso periodo ovviamente. Stiamo parlando del periodo della Terza Crociata e l'abbiamo voluta ovviamente dedicare a un personaggio che porta, insomma, Riccardo porta il suo stesso nome. Io sono un fan assoluto di questa figura e quindi non potevamo che parlare del buon Riccardo Cuor di Leone, caro Riccardo, sovrano d'Inghilterra ovviamente, partecipante, anzi possiamo dire protagonista assoluto dalla parte cristiana.
Beh, proprio di sì.
Della Terza Crociata. Però prima vogliamo iniziare da chi era il buon Riccardo prima di imbarcarsi, no? Prima di prendere la croce.
Certo, esatto, perché poi insomma è chiaro che una biografia del personaggio non la facciamo in 45 minuti, insomma è abbastanza impossibile, però bisogna un po' capire chi era, dove viene. Al solito diamo un po' di coordinate geografiche e temporali per capire un po' dove siamo. Riccardo ovviamente nasce in Inghilterra nel 1157 in una famiglia abbastanza particolare, in realtà, vedremo, e come tanti personaggi qual bar che abbiamo visto, tanti sovrani, tanti personaggi anche molto importanti, non doveva essere il re. Lui non era nato per essere il re d'Inghilterra.
E invece?
E invece poi, insomma, succede la vita fondamentalmente. Riccardo era figlio di Enrico II ed Eleonora d'Aquitania, alla quale era molto molto legato, si dice che insomma fosse il suo figlio prediletto. Però al di là di questo, lui teoricamente era addirittura il quarto a un certo punto in linea di successione. Per questi motivi non era stato cresciuto per fare il re. Sappiamo che il re ha una, insomma, educazione particolare, no? Poi per carità tutti i nobili hanno più o meno lo stesso tipo di impronta, però è chiaro che se devi fare il re hai un tipo di educazione particolare. Lui non ce l'aveva avuto, quel tipo di compito e di educazione era stata riservata al fratello Enrico il Giovane, aveva questo nome insomma affascinante ovviamente per distinguerlo da Enrico il Vecchio, diciamo, che era il padre fondamentalmente.
Esatto.
Che lui stesso venne affiancato proprio al padre come re nel 1170. Riccardo nasce sì in Inghilterra, ma all'età di 8 anni va in Francia, in sostanza, dove praticamente si forma sia come guerriero che come persona, in particolar modo in Aquitania, dove viene educato ovviamente in francese, in lingua francese, all'età di 15 anni diventa il duca di Aquitania, quindi insomma diciamo che possiamo dire che a tutti gli effetti la sua figura è legata in maniera indissolubile a questa zona della Francia. Una zona, il sud della Francia, l'Aquitania, che è un ambiente in questi anni soprattutto molto florido. Ci sono molte ricchezze, ma anche culturalmente. La regione offre un po' di tutto, poeti, musicisti, chi più ne ha più ne mette. Riccardo può abbeverarsi, no, per la sua cultura un po' a tutte queste influenze. Sappiamo addirittura che lui stesso compose canzoni e diversi trovatori, i trovatori erano in pratica i compositori dell'Occitania, quindi gente che insomma suonava, una sorta di bardi, possiamo chiamarli così, lo menzionano anche, quindi insomma si riferiscono a lui, a Riccardo, e quindi era uno che insomma non lo faceva solo nel privato della sua cameretta, ecco, insomma componeva canzoni e cose in francese, non in provenzale ovviamente, almeno questo sembra un po' dalle fonti. Se vi interessa qualcosa di più su Riccardo il poeta, poi vi lascio qualcosina in descrizione. Peraltro, Riccardo Cuor di Leone potete ascoltarlo su Spotify, insomma, non so quanti re medievali abbiano questa particolarità, insomma, non sono informato.
Penso però... uno, lui, esatto. Suppongo.
Però, insomma, una di queste canzoni ci è pervenuta con la musica, ovviamente, poi è chiaro che per forza di cose non la canta, la voce non può essere quella di Riccardo Cuor di Leone, su questo è abbastanza pacifico, però ecco, ci sono diversi arrangiamenti di questa canzone che si chiama, tenetevi forte perché adesso arriva il mio francese orribile, Jeanne Honpri. credo, non lo so, insomma, io non sono prigioniero, una cosa del genere, scritta durante proprio la sua prigioniera. Ce ne parlerà, insomma, poi lo vedremo più avanti, questo dettaglio. Comunque, su Spotify ce ne sono alcuni interessanti di arrangiamenti, me ne linko uno che mi è piaciuto particolarmente in descrizione. Però ecco, al di là di questa parentesi, il soggiorno nel sud della Francia non fu solo poesie e canzoni in realtà, perché anzi, essendo il territorio molto difficile da governare, dovette subito avere a che fare con una serie di rivolte che negli anni che vanno dal 1170 al 1180, da parte di una serie di baroni, gli furono utili per forgiarsi soprattutto una prima esperienza militare sul campo, quindi subito una prova del fuoco. Prova del fuoco che serve a uno scontro vero e proprio, una sorta di guerra civile per il potere. Perché? Perché arriva poi uno scontro vero e proprio con il fratello, Enrico il Giovane, che si ribella al vecchio padre, che non voleva in nessun modo lasciare andare, nonostante l'età, il potere accumulato, e quindi inizia questa bella guerra civile che li vede contrapposti. In realtà nel passato Enrico si era già ribellato una prima volta, Riccardo in quel caso si era schierato con lui, complice anche l'età molto giovane. Poi, insomma, le cose non erano finite bene per questa fazione ribelle, i due erano stati perdonati ed Enrico, il vecchio, lì, bello ancorato alla sua poltrona, non se n'era andato.
Come un vero e proprio barone, diciamo.
Esatto, esattamente.
Barone nostrano, ecco.
Enrico, però, non si accontenta. Nel 1183 si ribella di nuovo, ci ricasca e cerca di prendere il potere. Però perché stavolta Riccardo si schiera dall'altra parte? Non perché ci avesse particolarmente in simpatia il padre, come vedremo, ma perché questa ribellione in qualche modo metteva in pericolo i suoi possedimenti, cioè i possedimenti di Riccardo, in Aquitania. E quindi, insomma, non è che possiamo troppo stare a giocare. Però a questo punto Riccardo, che si è fatto un'esperienza militare con queste ribellioni che abbiamo parlato, ha la meglio sul fratello, che devo dire fa una fine veramente molto ingloriosa, perché muore di dissenteria nel 1183, insomma.
Alla grande, diciamo. Esatto. Perfetta.
A quel punto, però, c'è la cosa positiva, è anche che Riccardo diventa l'erede al trono. Però, ironicamente, si trova nella stessa posizione del fratello. Perché? Perché il padre proprio non se ne vuole andare. Cioè, lui dice, io sto qua e non me ne vado.
Io da qui non schiodo.
Io da qui non schiodo, esatto. E nel 1187 guida una guerra di successione contro il padre proprio, che ha avuto luogo sia sui campi di battaglia, dove Riccardo, insomma, primeggiava ed era molto bravo, ma anche negli intrighi di palazzo, in cui comunque ha dimostrato di saperci stare, di saper togliere al padre la posizione di privilegio che, insomma, aveva costruito negli anni, e di fatto riuscire finalmente a esautorarlo dal potere nel 1189. Quindi finalmente Enrico va in pensione. Pensione molto breve, perché il 4 luglio, dove, insomma, Enrico dichiara ufficialmente, no, erede al trono, e poi due giorni dopo muore Enrico, perché, insomma, a un certo punto non ci poteva stare.
Anche basta, diciamo.
Anche basta. Allora, che tipo era Riccardo? Riccardo era un uomo molto bello, cioè famoso, insomma, per essere bello, alto, slanciato. D'altronde, insomma, la madre, Eleonora d'Aquitania, era una donna nota per essere di grande bellezza, ma anche e soprattutto una donna molto coraggiosa, che incuteva rispetto, che quindi era una donna che veramente sapeva farsi rispettare a corte. Caratteristica che Riccardo ha ereditato da lei. Il soprannome Cuor di Leone non è un caso, viene anche da questo suo temperamento molto coraggioso, molto ardimentoso. Riccardo, però, era anche un uomo più d'azione, forse, che d'amministrazione. Non era uno che gli piaceva tanto amministrare, no, e stare dietro i palazzi. Era uno che gli piaceva andare lì. Era sicuramente un bravo organizzatore, soprattutto per quanto si riguarda la parte militare. Lo vedremo, insomma, anche nelle crociate ha avuto un ruolo importante nell'organizzazione. Però le sue qualità più alte erano il senso strategico, tattico nella guerra. E non a caso le crociate sono il motivo principale per il quale lo ricordiamo. Insomma, penso tutti, se pensiamo a Riccardo Cuor di Leone, pensiamo a quello, fondamentalmente alle crociate. Il suo destino, infatti, è legato da subito a questo evento. Pensate che nello stesso mese in cui Riccardo viene incoronato, luglio 1187, dall'altra parte del Mediterraneo, Saladino invade il regno di Gerusalemme con 40.000 uomini e sconfigge nella battaglia decisiva ad Attin l'esercito crociato. A questo punto si comincia a discutere in tutta Europa della necessità di una nuova crociata. Dobbiamo tornare lì, dobbiamo risconfiggere i musulmani, dobbiamo riprenderci ciò che è nostro. E Riccardo stesso, insomma, sarà uno dei protagonisti di questi eventi da subito, sin dalla sua preparazione.
In effetti sì, perché questa crociata, a differenza, no, di quella che abbiamo visto precedentemente, che nella prima, no, è detta la crociata dei baroni, questa sarà effettivamente una crociata di re, e anzi non soltanto di re, anche di imperatori. Perché ovviamente a prendere la croce saranno tre monarchi delle, fondamentalmente, delle nazioni più importanti del periodo. Perché ovviamente saranno Riccardo per l'Inghilterra, Filippo Augusto, re francese, e tra l'altro signore più o meno di Riccardo, no? Perché Riccardo è anche duca d'Aquitania, ma anche l'imperatore Federico Barbarossa, che noi ovviamente in Italia studiamo e conosciamo soprattutto per altre cose, che però era il più importante, no, dei monarchi ad aver preso la croce. E organizza ovviamente la prima campagna, perché? Perché si dividono subito. Mentre Riccardo e Filippo si organizzano per partire insieme, no, e andare per mare, Federico organizza una campagna terrestre, una bella marcia, no, come abbiamo già visto fatto in precedenza. Peraltro, Federico chi è in questo momento? È un imperatore da 36 anni dello stato più grande e più importante d'Europa del periodo, e anche il più ricco, quindi il Sacro Romano Impero. E peraltro è anche un veterano della Seconda Crociata, perché lui effettivamente ha partecipato a quella crociata che non ha avuto un risvolto positivo e che poi alla fine è costata, diciamo, il ritorno a casa, no? Quindi è uno che se l'è fatta tutta, ma nonostante questo sceglie di nuovo la via di terra, perché pare, caro Riccardo, avesse ricevuto una specie di profezia che gli diceva che sarebbe morto in acqua.
Attenzione.
E quindi dice, beh, allora no, niente mare, nonostante
io sono furbo, vado,
esatto,
a piedi.
Nonostante sia amico dei veneziani, e quindi magari mi facevano, no, uno sconto sul prezzo di passaggio, decido di andarmene a piedi, perché sì. E quindi effettivamente è quello che fa, quindi una lunga marcia attraverso l'Ungheria, che va secondo i suoi piani, e poi l'idea era passare, no, per il regno alleato, diciamo, di Bisanzio, per l'impero bizantino, e poi attraverso i Selgiuchidi, perché un po' di schiaffi ai Selgiuchidi vanno dati. L'idea
io mi immagino sempre questi poveri bizantini che stiano ad arrivare in continuazione gente in questi anni. Oh no, ecco l'ennesimo che arriva.
Però c'è un problema tecnico, caro Riccardo, perché? Perché l'imperatore bizantino del periodo, che si chiama Isacco Angelo, in realtà è alleato di Saladino, e quindi si mette un po' di traverso per non far passare attraverso i suoi territori Federico, che però ovviamente è militarmente superiore, e quindi fondamentalmente lo costringe a sottomettersi, e quindi arriva in terra Selgiuchide senza ulteriori problemi. Quindi siamo alla fine della primavera del 1190 ed effettivamente siamo con Federico in Anatolia. C'è un problema però. Le cose non vanno come dice lui in quella terra. L'idea, l'organizzazione dei rifornimenti fallisce in maniera misera. Si ritrovano su un altopiano in cui praticamente non c'è acqua, e soprattutto attaccati continuamente dai turchi, dalle scorrerie dei turchi che abbiamo visto, no, attaccare nel modo in cui poi anche Saladino ha reso famoso nella puntata precedente e tutto quanto. E quindi i cavalli iniziano a morire di sete, anche le perdite dei soldati cominciano a salire. A metà maggio, però, l'esercito arriva a Iconio, che è la capitale dei Selgiuchidi, e la conquista, nonostante le truppe, che all'inizio erano 30.000 uomini, si siano assottigliate. Nonostante questo riescono a prenderla. Quindi a quel punto trova un accordo per i rifornimenti adeguati e continua a marciare verso sud, attraverso l'Armenia, che era cristiana in quel periodo. Saladino comincia ad avere problemi, perché? Perché lui è ancora impegnato, no? Come abbiamo visto, come ci siamo lasciati nell'ultima puntata, con l'assedio di Agri, che va per le lunghe, e non riesce a capire come fare, no, a organizzare la cosa, però comincia a sentire che arrivano i tedeschi dal nord, e quindi comincia a pensare di dover togliere un po' di uomini per fronteggiare questa arrivata. Ma il fato, diciamo, che sta dalla sua parte, perché? Perché il 10 giugno del 1190 il buon Federico, mentre cercava di attraversare questo fiume, Olgoxu o il Salef, comunque siamo nella Cilicia meridionale, scivola e in maniera veramente orrenda e triste annega. E quindi la profezia si avvera, caro Riccardo, muore effettivamente nell'acqua. E quindi a quel punto la sua morte fiacca il morale di molte di queste truppe, che infatti la maggior parte se ne torna via, anche se un gruppetto, insomma, grazie a un a un duca, Leopoldo d'Austria, invece riesce ad avanzare ed arrivare a dare manforte ai crociati. Dall'altro fronte, invece, da quelli che partono con le navi, abbiamo il buon Riccardo e il buon Filippo. E quindi erano pronti a partire. Nel frattempo l'assedio di Agri va avanti, c'è un sacco di problemi che poi tu magari ci dirai. E il primo a partire è Filippo, che stipula un accordo, un contratto con i genovesi e quindi trasportano questi 650 cavalieri in Levante. In realtà, per prima cosa, arriva in Sicilia, nel settembre del 1190, che era un po' uno scalo effettivamente dei cristiani che dovevano partire, no?
Certo.
Anche nel film di cui abbiamo parlato, no? Le crociate, Kingdoms of Heavens, è divertente quando il padre dice al figlio, no? Se vuoi arriva fino a quando le persone parlano italico e poi vai avanti ancora fino a che non parlano qualcos'altro. Comunque la Sicilia a quel periodo è uno scalo cristiano ed effettivamente arriva lì. Perché? Perché devono organizzarsi un attimo e cercare di capire come fare. Riccardo invece che fa? Una parte del suo esercito lo manda subito in Terra Santa a dar manforte, però lui e il grosso del suo esercito ugualmente arrivano in Sicilia. Perché? Perché Riccardo deve sistemare delle cose. Ed effettivamente poi qui rimangono tutti dal settembre del 1190 fino all'anno seguente, intorno a marzo-aprile, in cui poi ripartiranno. In questa terra, nonostante, insomma, dalla Terra Santa arrivano, no, sempre informazioni, richieste d'aiuto, perché la situazione ad Agri era disperata, loro però rimangono lì perché si devono organizzare bene. E soprattutto perché a Riccardo servivano altri fondi, e poi doveva organizzare il suo matrimonio, anche se non come organizzato inizialmente. Perché? Perché anche per garantire la reciproca sicurezza, no, partendo per la crociata e tutto quanto, Riccardo e Filippo si erano organizzati affinché Riccardo sposasse la sorella di lui, Alice. Soltanto che Riccardo ha altre idee che vedremo tra poco. Ora, teoricamente, come detto, Filippo è il signore di Riccardo, no? Perché comunque Riccardo è sì il re d'Inghilterra, ma è anche duca d'Aquitania. Eppure Riccardo sembra quello più ricco, sembra quello più potente, e la cosa si vede effettivamente come arrivano. Cioè, mentre Filippo arriva senza sfoggiare nulla, senza ostentazione, Riccardo arriva con grandi navi e magnifiche galere, con tale sfarzo sulle note trionfanti di trombe e corni che un fremito percorse coloro che si trovavano in città. E addirittura Filippo si fa trovare lì davanti, no, a Messina, in Sicilia, ad aspettarlo. Cioè, quindi c'era già un bel gioco di potere. Quindi, come prima cosa che fa Riccardo, dice subito che non sposerà più Alice, nonostante la sua bellezza e tutto quanto, e non è soltanto contento di questo, subito dice chi è che sposerà. Sposerà Berengaria di Navarra. Perché sposa Berengaria di Navarra? La Navarra era un regno molto vicino all'Aquitania, no? Era uno dei regni che faceva parte della Spagna, che piano piano andava riconquistando, no, la cristianità. E per questo era interessante per lui proteggere quei regni, la parte dei domini in Aquitania a sud, e avere un prezioso alleato qualora le cose poi con i francesi non si mettessero proprio benissimo. E quindi decide che Berengaria è meglio di Alice, nonostante pare che Alice fosse una bellezza incredibile, anche perché è comunque parente della madre di Riccardo. Quindi, se è bella la madre che ha fatto bello Riccardo, egualmente anche Alice non doveva essere brutta. Non contento di questo, comunque, Riccardo pensa bene di offendere ancora di più sia Filippo che la sorella. Perché? Perché dirà che non la sposa in quanto pare lei fosse concubina del padre di Riccardo, di Enrico. Cioè, quindi offesa proprio terribile, cioè, nel senso, abbia non tanto concubina, ma proprio abbia ceduto alle lusinghe del vecchio Enrico, capito? Quindi Non proprio il modo più cavalleresco di rinunciare a qualcosa.
È Enrico che io mi immagino come Walder Frey, sai, del Trono di Spade.
Ah sì, no, assolutamente, a un certo punto è diventato così. E a parte questo, addirittura, insomma, detta questa cosa, ovviamente, caro Riccardo, le tensioni tra i due eserciti cominciarono a farsi ancora più pesanti. Riccardo comunque doveva sistemare anche altre cose qui. Per esempio, aveva un problema con Tancredi di Lecce. Chi è Tancredi di Lecce? Il nuovo governatore, il nuovo signore della Sicilia. il cui predecessore Guglielmo II era stato il cognato di Riccardo. E quindi doveva ancora un sacco di soldi, fondamentalmente questo, ha sposato la sorella Giovanna. Riccardo questi soldi li vuole, Tancredi nicchia, diciamo, no? Dice, no, forse no, e Riccardo in tutta risposta che fa? Conquista Messina e mette i suoi stendardi sopra le mura della città. Così, l'ho presa io, è mia. Ovviamente, alla fine, no, con questa dimostrazione d'affetto, si arriva, no, a un'organizzazione, ottiene i soldi che vuole e in più, ovviamente, fa la pace, c'è un reciproco scambio di doni, si distinguono nuove alleanze. E in più Riccardo fa una bella carrambata, caro Riccardo, perché che fa? Dice che alcuni suoi sacerdoti nella cattedrale di Glastonbury, nell'abbazia di Glastonbury, hanno ritrovato niente poco di meno che Excalibur, la grande spada di Re Artù. E lui la portava con sé, la faceva vedere in giro, no? Un po' anche, suppongo per me, anche per dare pure morale alle truppe, no? E anche per dare morale a se stesso, perché comunque si stava imbarcando in una cosa niente male. Ma in più anche perché i nobili cristiani erano ovviamente affascinati, e infatti pare che Tancredi abbia richiesto di poterla maneggiare, no? Di poterla vedere e tutto quanto, e lui tranquillamente la faceva vedere in giro, guarda che c'ho, guarda che c'ho.
Guarda che pezzo che t'ho portato,
guarda che pezzo.
C'ho il ferro.
Quindi, a parte queste questioni materiali, pare che comunque Riccardo fosse in un certo senso anche... o comunque in ogni caso fosse ben conscio di quello che doveva fare, e quindi si narra di situazioni in cui lui nudo si presenta dai preti che sono con lui per farsi redimere i peccati, perché comunque ha fatto un po' di peccati e quant'altro, e quindi anche questo, no, tutta una situazione che ci permette di capire come comunque la cosa fosse ambivalente, il potere è il potere, ma per l'uomo medievale anche, no, la purezza d'animo, per quanto insomma sui generis, era fondamentale, e quindi abbiamo tutte e due le cose. Passa tutto l'inverno in cui questi due si guardano in cagnesco, appena possibile si parte. Il primo a partire è proprio Filippo, perché non ne poteva più evidentemente di Riccardo, parte il 30 marzo del 1191 ed arriva Agri 4 settimane dopo. Quindi alla fine arrivano nuovi uomini, nuove vettovaglie e tutto quanto per quelli che stavano cercando, no, di assediare Agri, mentre contemporaneamente erano minacciati da Saladino. E quindi, anzi, i francesi, guidati insomma da altri uomini che erano già stati in Terra Santa, il Filippo di Fiandra e il duca Ugo di Borgogna, cercano, no, di dar manforte. I francesi effettivamente cominciano ad attaccare, però... comunque manca sempre qualcosa, perché l'unione era fondamentale in questo caso. E a quel punto effettivamente parte Riccardo, che però diciamo che ha un problema, oddio, se lo crea da solo il problema.
Sì, oddio, un po' se lo crea da solo, un po' diciamo glielo creano, nel senso che lui, superato insomma tutta questa parte siciliana, che comunque abbiamo visto non è stata neanche questa proprio semplicissima, il seguito è ancora più burrascoso, letteralmente, all'inizio, perché il tempo già atmosferico non è tranquillo. Comunque c'è vento, c'è mare che è abbastanza mosso, impervio da attraversare. Insomma, il viaggio non è proprio semplicissimo. Tant'è che deve fare una tappa intermedia, prima a Creta e poi a Rodi, che insomma, in qualche modo, a un certo punto arriva addirittura questo mare, questi intemperi arrivano a separare la sua flotta. Perché? Perché un gruppo di navi finisce sull'isola di Cipro. Com'è l'isola di Cipro? Era un'isola ribelle all'impero bizantino che era governata da un tizio che è veramente particolare, cioè Isacco Duca Scomneno. Era un uomo spregevole, fondamentalmente, visto un po' da tutti come una sorta di brigante ribelle che imponeva altissimi tributi e viveva di alleanze un po' di convenienza, diciamo, quando poteva. Gli uomini di Riccardo, che sono arrivati lì con la nave, scendono a terra e... Isacco Comneno li accoglie arrestandoli e privandoli di tutto quanto il carico. Tra le navi arrivate nei pressi di Cipro c'è quella di Giovanna, la sorella di Re Riccardo, che era in compagnia di Berengaria di Navarra, che, come detto te, era diventata la promessa sposa di Riccardo. Le due però, visto l'andazzo, non ci pensano neanche a scendere a terra, ovviamente, e Isacco le invita a scendere, no? Dice, no, venite, loro rispondono, guarda, no, non possiamo proprio, dobbiamo proprio aspettare Riccardo. E, insomma, di tutta risposta Isacco gli nega anche gli approvvigionamenti d'acqua, fortifica le coste e quindi in certo modo si assicura che nessuno può sbarcare. Adesso, perché Isacco reagisce in questo modo? Tendenzialmente un po' perché forse si spaventa a vedere arrivare, no, tutte queste navi, cioè siamo in un mondo in cui sì, le informazioni girano, ma alla fine ti puoi ritrovare a un certo punto, no, queste navi così dal nulla, e arrivò a reagire in maniera un po' impulsiva. A quel punto arriva a Cipro anche Riccardo. E potete immaginare con che umore arriva, perché già il viaggio non è stato proprio semplicissimo. Più arriva
tempeste,
e ti dicono
cose.
Esatto. Più arriva e ti dicono: guarda, che lo sai che la tua sorella e la sua fidanzata, insomma, sono state trattate in questo modo. Ecco, Riccardo non reagisce proprio bene e decide di marciare su Limassol, che è la principale città di Cipro. Isacco fiuta un po' l'andazzo e scappa in un villaggio dell'entroterra che si chiama Kilani, che è a nord di Limassol. Riccardo viene accolto a Limassol in realtà con favore, perché come abbiamo visto questo tizio non è che fosse proprio simpatico e in generale la popolazione non lo amava particolarmente, e a quel punto insomma inizia un po' la trattativa, perché non è che si vuole perdere troppo tempo in questa guerra. Quindi alla fine come possiamo risolvere le cose? Ma con il denaro, ovviamente, no? Perché se stai partendo per una guerra, cosa ti può far più comodo di un po' di denaro? E a questo punto Isacco capisce che, insomma, si deve arrendere, si consegna a Riccardo e gli propone un accordo. Dice: guarda, io ti pago qualcosa per il disturbo, i danni che ti ho arrecato, dono ai tuoi uomini un po' di provviste, io stesso magari aggiungo alla spedizione un po' di miei uomini che vengono con te, un bel contingente cipriota, e siamo tutti d'accordo. A garanzia di tutto questo ti do mia figlia, che si unisce alla spedizione, no? Così siamo tutti d'accordo. Ci stai? Riccardo accetta, tutto sembra risolversi, ma Isacco è veramente un cretino, perché che fa? Torna all'accampamento.
Adesso manca a trattare così.
È veramente un cretino, perché torna all'accampamento e pensa: hai visto questo Riccardo? È sceso a patti con me, no? È debole, sicuramente non è uno così forte come lo dipingono. E quindi posso fregarmene dell'accordo e intimargli di lasciare l'isola. Ecco, non è un'idea geniale, perché a maggior ragione nel frattempo a Cipro arrivano altre navi dei vassalli di Riccardo e in generale anche altre forze crociate, perché comunque Cipro ha una posizione strategica, no? Se l'ha individuato un po', ovviamente se deve arrivare in Terra Santa ha una posizione molto importante. E quindi le navi e i vassalli arrivano lì per trasportare anche la gente, tutti quanti in Terra Santa. A questo punto Riccardo risponde qualcosa: ah sì? Vabbè, allora io mi prendo tutta l'isola. E quindi che fa? Prima si sposa, peraltro, fa questa breve parentesi, perché? Perché il 12 maggio si sposa con Berengaria, che viene anche incoronata regina d'Inghilterra, quindi insomma come parentesi sta lì, proprio forse anche riprova del fatto che vabbè io faccio come mi pare sull'isola, e parte alla caccia di Isacco, che indovinate un po', scappa, ovviamente scappa nuovamente, si ritira a Nicosia, ma le forze di Riccardo sono abbastanza schiaccianti e hanno la meglio. Peraltro anche qui nella città di Nicosia non è che la gente brami proprio di difendere Isacco, e quindi Riccardo vince nuovamente, con la presa di Cipro si prende anche un bel bottino proprio in vista insomma dell'arrivo in Terra Santa. Un'isola e una conquista che sarà molto importante anche per il futuro, cioè Cipro insomma avrà un ruolo molto importante anche negli anni a venire. Quindi che succede? Succede che Riccardo riesce ad arrivare finalmente ad Acri. Che succede ad Acri? L'hai detto brevemente tu, comunque ad Acri Guido di Lusignano stava fronteggiando il Saladino come assediante con circa 400 cavalieri e 7000 forze di fanteria in questo doppio assedio intricato, vicendevole, che insomma non era proprio semplicissimo. Guido si era mosso infatti da Tiro, convinto di poter vincere con una mossa un po' a sorpresa, però questo assedio era diventato più complicato, le cose erano andate un po' in stallo, e insomma entrambi i lati degli schieramenti continuavano a ricevere rinforzi, e quindi era una battaglia che insomma sembrava diventare sempre più decisiva e che si capiva che sarebbe durata molto. Arriva Riccardo in questa situazione, che ovviamente viene accolto molto bene, no? Il suo arrivo dà speranza ai crociati, si spera in questo cambio di passo, in questa battaglia finalmente. La prima cosa che fa Riccardo è chiedere un incontro con Saladino. Perché questa cosa? Principalmente in realtà per la curiosità di incontrare questo generosissimo condottiero saraceno che, ricordiamolo, dopo tutto quello che era avvenuto, aveva avuto una grandissima fama in terra cristiana, cioè si faceva un gran parlare di questo condottiero. Saladino prima tentenna, poi accetta, ma in realtà questo incontro non si fa. Perché? Perché Riccardo si ammala gravemente di una malattia che si chiama Arnaldia, che pare provocasse febbre, perdita di capelli, unghie, insomma una cosa anche abbastanza brutta, e quindi questo incontro deve essere rimandato. Riccardo però, nonostante la malattia, comunque riesce a dirigere un po' le operazioni insieme agli altri sovrani e a schierare le forze. L'assedio è lungo, molto lungo, perché dall'arrivo di Riccardo in giugno gli attacchi continuano, insomma sesta sosta, fino a luglio, più o meno con lo stesso schema. Cioè i Franchi cercano di colpire le mura per creare una breccia, in sostanza. Nel momento in cui questa breccia viene creata, si precipitano, provano ad andare lì tutti insieme, tipo le malattie di signor Barnes, no? Hai visto presente tutte quante allo stesso momento, però arriva Saladino che li respinge, o comunque gli assedianti soprattutto li respingono. Con ovviamente poi no, battaglie e scontri anche dall'altro lato. Ovviamente però non si può fare molto altro, perché Riccardo sul mare comunque è arrivato, ha portato navi, ha portato flotte, quindi anche lì i crociati arrivano ad avere la supremazia in quel momento, cosa che pian piano faceva precipitare la città, che era sempre più bloccata in questo doppio assedio, nello spettro della fame. Non che i crociati se la passassero meglio, ovviamente, perché c'erano tante malattie, ma soprattutto perché tutta questa gente, no, Costa, tu l'hai accennato, Filippo e Riccardo non è che andassero d'accordissimo, ecco, questa gente nello stesso punto, cioè, era pieno di intrighi e litigi che, insomma, Game of Thrones veramente spostati. Uno per esempio tra questi è che a un certo punto era morto il patriarca Eraclio, e quindi tutti quanti stavano lì a scannarsi perché volevano mettere il proprio candidato alla successione. Principalmente, ovviamente, la spaccatura più grande era tra Riccardo e Filippo II, re di Francia, no? Non penso di farvi una sorpresa. E, peraltro, era successo anche un mezzo casino, perché? Perché Filippo aveva avuto una notizia che un suo conte, proprio lì ad Acri, che tu hai già nominato, Costa, che era Filippo delle Fiandre, era morto a un certo punto. E questo qui era una figura politicamente molto importante. Perché? Perché Filippo, il conte, era morto peraltro senza eredi. Quindi il momento perfetto. Riccardo voleva approfittarne a un certo punto, perché le Fiandre ovviamente sono una provincia molto ricca, contesa, siamo in quella fase, no, storica in cui Inghilterra e Francia si beccano molto per il nord della Francia, no? C'è un sacco di guerra e casino, e quindi la tensione era notevole. Con Filippo che, dopo tutto questo casino, a un certo punto veramente non ce la fa più e dice: guarda, tutto quello che volete, ma io me ne voglio tornare in Francia, un po' per risolvere questo problema, un po' perché veramente non ne posso più di stare qua con Riccardo. Insomma, succede che gli attacchi si susseguono e alla fine gli assediati, che non ce la fanno più, trovano un accordo per la resa, senza però avere il benestare di Saladino, che anzi a un certo punto di vista è contrario a queste condizioni. Ma in questo assedio lui non si trova in città in quel momento e quindi non può fare altro che accettare la decisione dei suoi uomini. I crociati quindi che fanno? Entrano in città. Filippo, re di Francia, prima cosa che dice: vabbè, io ho dato, fatto, adesso me ne torno a casa, siamo qui, arrivederci. Riccardo dice: no, non te ne puoi andare, scusa, dobbiamo fare un accordo, cioè tu devi restare qui. Comunque è un segnale importante, al di là di tutto, da questo punto di vista Riccardo ha ragione, cioè se se ne va il re di Francia è un colpo abbastanza importante anche al morale di tutta questa spedizione, che ricordiamoci deve arrivare a Gerusalemme, no? Deve conquistare la città, questo è un po' l'obiettivo. Però Filippo non ne vuole sapere. E quindi succede...
Talmente tanto esasperato.
Esatto. Succede che, guarda, tutt'al più, gli dice Filippo, io ti posso promettere che fino a quando sei qua in Terra Santa io non ti attacco. Della serie A, grazie, no? Se non ti attacco in Inghilterra. Quindi alla fine, insomma, morale della favola, i francesi se ne vanno, non c'è verso di trattenerli, e Riccardo resta l'unico comandante ed è il responsabile dei trattati, no, con Saladino. Quindi succede che inizia un po' ad andare avanti questa trattativa, alla fine Saladino è costretto a riconoscere questo accordo che è stato fatto dai suoi ufficiali ad Acri e inizia a pagare l'enorme somma di denaro che prevedeva questo trattato, una somma notevole che doveva essere pagata a rate, perché insomma l'esborso non era indifferente, per la precisione in 3 comode rate mensili, spero a tasso zero, insomma, quantomeno, e oltre a questo anche scambi di prigionieri. Però, ovviamente, Costa, i problemi cominciano già alla prima rata. Perché? Perché il denaro c'è, viene in qualche modo raccolto, ma i prigionieri, che insieme al denaro dovevano essere stati restituiti, mancavano. Riccardo si fa i conti, dice: ma come? Non mi sono arrivati tutti i prigionieri che volevo. E quindi non la prende bene, no? Già l'abbiamo visto, non era uno che reagiva proprio, insomma,
no, benissimo. No, talmente tranquilla.
E per ripicca questa mancanza, dice a Saladino: tu hai violato il trattato, io mi trovo costretto a uccidere 3.000 prigionieri saraceni. Proprio, cioè, ho le mani legate, no, Costa? Che dobbiamo fare?
È andata così.
Esatto. Guardate bene, per non farsi guardare in faccia da nessuno, ammazza anche mogli e bambini dei prigionieri, cioè non è che proprio sta lì, una roba abbastanza cruenta, tanto che i corpi di questi prigionieri mutilati vengono lasciati a marcire, cioè lì nemmeno vengono seppelliti, capito? Questo massacro resterà abbastanza noto tra i musulmani, seconda volta peraltro che un massacro cristiano, no? Rimane lì, tanto che nessuno volle più scontrarsi con Riccardo, no? Difendere una fortezza contro di lui, perché insomma questa cosa è stata abbastanza brutta. E tanto che affievolì l'ardore dei musulmani che iniziano ad accorrere a partecipare alla jihad in maniera sempre meno forte. E di fatto questa cosa spinge un po' verso una situazione di stallo, perché come abbiamo visto anche i crociati avevano perso la guida di Filippo, era una situazione un po' così. E quindi che succede? Succede che manca una battaglia importante che vedrà i due nostri personaggi l'uno contro l'altro, una battaglia di Arsuf, insomma molto importante, che ovviamente lascia a te costa, ma l'umore con cui si arriva a questa battaglia, diciamo, non è dei migliori, mettiamola così.
Non è dei migliori, sicuramente dalla parte araba. Dalla parte crociata c'è un po' questo stallo per cui ovviamente conquistata questa grande città si danno la pazza gioia, e anzi vengono, no, addirittura più di qualcuno viene insultato dai cronisti, che poi alla fine sono quasi sempre monaci del tempo, dicendo che si abbandonano alla lussuria e come si fa, signora mia, no, e tutto quanto. E quindi poi a un certo punto Riccardo, che a questo punto è l'unico vero leader della crociata, comincia a ripensare, a rimettersi in assetto. Con lui chi c'è? Allora, lui, ovviamente il 22 agosto l'esercito si mette in marcia, lui è all'avanguardia, guida l'avanguardia con i suoi uomini e tutto quanto. Dietro di sé, al centro dello schieramento, c'è il re di Gerusalemme, re Guido di Lusignano, che è re di Gerusalemme, però, insomma, Gerusalemme è persa, quindi fa un po' ridere come cosa, che peraltro è il suo uomo. È quello che lui ha fatto rimanere, no, sul trono, nonostante invece i francesi preferissero un altro, il marchese Corrado di Monferrato. E questa cosa peraltro avrà dei problemi, no, nell'anno successivo che la crociata continuerà. Al centro quindi c'è Re Guido con gli ordini militari, e poi alla fine il contingente francese, perché è vero, Filippo con una parte dell'esercito partono, invece rimane un contingente francese, perché comunque la Francia vuole dire di aver fatto la crociata, no? Qualora anche Riccardo riuscisse a conquistare Gerusalemme, comunque la Francia c'è, con il conte Ugo, che è quello che vi avevo detto, no, precedentemente. Ora, che itinerario scelgono? Beh, ovviamente quello della costa, lungo la costa, in una bella formazione lunga, il convoglio con i bagagli avanzava tra i soldati e il mare. E peraltro c'erano, anche degli addetti al trasporto delle attrezzature che si scambiavano i compiti con i combattenti, no, facevano a cambio, perché così almeno si poteva sopportare di più. Dal mare c'era una flotta che forniva gli approvvigionamenti, che peraltro era una prodezza incredibile, caro Riccardo, perché in questa parte del Mediterraneo i venti in genere soffiano da sud a nord, quindi praticamente tutte queste navi viaggiavano contro vento, quindi una fatica non proprio minima, ecco. Le condizioni di marcia, comunque, anche con tutta l'organizzazione del mondo, erano terribili. Calore opprimente, musulmani che molestavano di continuo, no, con degli attacchi serrati. Uno dei cronisti del periodo, Ambroise, credo, quindi Ambrogio, descrive queste tecniche militari e anzi addirittura tesse le lodi dei cavalli arabi, perché dice: nel mondo non ce ne sono di migliori, sembrano volare. E addirittura maledice le tattiche dei saraceni, perché dice: quando si insegue il turco non lo si può raggiungere, è come una mosca velenosa, se la si scaccia vola via, si volta e ritorna. Quindi non è proprio. Dall'altro lato però c'è invece l'ammirazione di un cronista arabo, Behaddin, che ammira questo stoicismo, no, dei cristiani che sopportavano tutte queste incursioni, bombardamenti incessanti di frecce e proiettili di pietra, insomma, in tutto questo, passando, no, in questa strettoia, in questa costa, così, il tutto accompagnato da questo incessante suono di trombe, corni e tamburi, che praticamente cercavano di creare, no? Saladino era grande in questa sua tattica di sfinire l'avversario in tutti i modi possibili e immaginabili. Però le perdite dei cavalli cominciavano a essere pesanti. I crociati, tra l'altro, scrive, no, dal libro che ho preso, cominciano a sembrare dei puntaspilli perché hanno tutte le armature e gli scudi pieni di queste frecce, di queste cose scagliate, no? Però stanno lì e resistono. Il buon Ambrogio ci dice che mai pioggia o neve o grandine nel cuore dell'inverno era caduta con la stessa intensità dei dardi che volavano e colpivano i nostri cavalli. Cioè, addirittura proprio un'esagerazione così. Peraltro, proprio per questa situazione c'era necessità di essere costantemente armati di tutto punto e quindi colpi di calore, come proprio, no, se piovessero, era un evento molto comune e capitava sempre più spesso che gli uomini dovessero essere trasferiti sulle navi, perché comunque dopo un po' che stai male vai trasportato, ti riprendi e poi, insomma, c'era un continuo via vai in questo senso. Alla fine però i crociati continuano e arrancando superano la città di Haifa, poi il Monte Carmelo e la Cesarea, e a quel punto Saladino capisce che questi non se ne andranno, cioè non si fanno intimorire da questa cosa, e quindi è necessario fare un attacco nel più breve tempo possibile, peraltro contando su una superiorità militare in quantità, in termini di numeri. E quindi si arriva in questa città di Arsuf, dove a nord c'è prima una foresta e poi una pianura. E quindi Saladino che fa? Ammassa lì tutte le sue forze, provenienti in parte dall'Egitto, peraltro i cristiani si stupiscono di questi nubiani con la pelle scura, e poi dalla Giazira e da tutta la Siria. Quindi tamburi, cimbali e trombe a pieno volume, migliaia di musulmani caricano tra nuvole di polvere contro l'esercito cristiano. Ripetute cariche, frecce sull'esercito, e si ritiravano in continuazione. Ovviamente tutto questo inneggiati da questo clero di Saladino che continuano a fomentarli con la jihad, al fatto che dovevano combattere e uccidere l'infedele invasore e tutto quanto. E però alla fine i cavalieri cristiani sono costretti a subire senza reagire per l'inizio, stoicamente, e comunque, cioè, comincia a essere snervante, no, questa attesa, perché Riccardo aveva un progetto, aveva un'idea di come dovesse partire l'attacco con un suo segno, tanto che a un certo punto il gran maestro degli ospedalieri arriva e comincia a dire «San Giorgio, ci lascerai dunque sconfiggere così?» e arriva da Riccardo a chiedere perché non si attacca, e lui fa «Sopportate, maestro!» Però le cose non vanno come vuole lui. Perché, caro Riccardo? Perché succede che a un certo punto, dopo l'ennesimo attacco, un ospedaliere e un cavaliere inglese non ce la fanno più e caricano. Seguiti subito da altri uomini, Riccardo a questo punto fa: beh, ormai ci siamo, se attaccano solo loro siamo sconfitti, attacchiamo tutti insieme. C'è questa enorme carica come non si era mai vista, oppure non si era mai riuscita ad avere, no, all'interno di una crociata, e ovviamente la cavalleria pesante dei cristiani riesce a fare strage di quella invece che non era così pesante, dei corpi di Saladino. Lo stesso Riccardo, che peraltro si è lanciato tra i primi, diciamo, no, subito è arrivato in attacco, dice Ambrogio, dice che faceva tali prodezze che intorno a lui, davanti e dietro, c'erano corpi di saraceni uccisi. Quindi alla fine il centro dell'esercito musulmano fu sgominato e i sopravvissuti si danno alla fuga. Però alcuni contrattaccano, soprattutto chi? Le unità mamelucche di Saladino, che erano ovviamente più forti, erano contraddistinti da stendardi gialli. Quindi c'è una fiera resistenza, uccidono loro stessi molti cavalieri, però i cristiani riescono a fare un ulteriore attacco e praticamente a prendersi il campo. Arsuf, la battaglia di Arsuf è vinta dai cristiani di Riccardo. Peraltro l'aura di imbattibilità, no, di Saladino viene scalfita un'ulteriore volta oltre ad Agri, e questo lo fa arrabbiare moltissimo. Abbiamo, no, dei commenti sul fatto che non la prese proprio benissimo. Ora, tutto fatto? Assolutamente no, perché ovviamente la strada è ancora lunga. E peraltro cominciano ad avere i primi problemi. Perché? Perché per esempio Riccardo non vuole andare subito verso Gerusalemme, perché vuole ricostruire alcune fortezze lungo il tragitto, e poi piano piano si arriva e comincia un fitto scambio diplomatico, peraltro. Quindi accanto allo spargimento di sangue e ai continui combattimenti c'è anche un primo, no, progresso nella diplomazia tra le due forze in campo. Però diciamo che le due parti erano totalmente divise, nel senso che Beadin ci dice che Saladino in realtà voleva la continuazione della Jihad perché temeva che al momento della sua morte i cristiani avrebbero ignorato il trattato e avrebbero continuato ad attaccare, e quindi sentiva questa responsabilità di continuarla per evitare problemi. Dall'altra parte i cristiani erano divisi, perché? Perché Corrado di Monferrato, quindi il marchese di cui sopra, addirittura apre trattative con Saladino per accrescere il proprio potere, addirittura chiede, dice, se volete io attacco i cristiani, se vi serve, vi do una mano, così, per il suo potere è disposto a tutto. Riccardo invece cerca di capire com'è, no, la debolezza del suo avversario, e addirittura arriva a proporre una spartizione di Gerusalemme, in cui le parti più importanti per il cristianesimo sarebbero state, no, protette e gestite dal re di Gerusalemme, mentre invece altre parti potevano essere continuate ad essere gestite dagli arabi. Una cosa comunque modernissima, mai vista, no, prima di allora. Prima era proprio tutto bianco, tutto nero, si deve conquistare, punto. Però questa cosa non viene proprio presa benissimo. Poi, in generale, Riccardo comincia a intessere una specie di rapporto d'amicizia quasi con il fratello di Saladino, che era l'ambasciatore, che si chiama Safadino. E i due, peraltro, erano molto amici, nel senso che loro cominciano proprio a scambiarsi continuamente gesti di cortesia, regali, doni, anche, e questo lungo tutta la spedizione verso Gerusalemme. Addirittura Riccardo comincia a pensare di sistemare la cosa diplomaticamente con un bel matrimonio tra Giovanna, la vedova della Sicilia, no? E lo stesso Safadino, anzi lo organizza, e Saladino a un certo punto accetta pure. Quella che non accetta è la buona Giovanna, che dice subito, arrabbiatissima, che secondo lei non può concedersi carnalmente al futuro marito se lui non diventa cristiano, perché non si può. Quindi la cosa alla fine sfuma. E quindi alla fine che succede? Che fino al dicembre 1191 i crociati avanzano appena di 60 chilometri, proprio una cosa molto 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 lenta. Poco prima di Natale però arrivano a un giorno di cavallo da Gerusalemme, quindi a quel punto c'è, no, uno scoppio di entusiasmo, Dio ti rendiamo grazie, ora vedremo il tuo sepolcro. E però in realtà c'è sempre un grosso problema, perché per esempio chi è originario di lì o comunque vive lì da tanto tempo, quindi i franchi d'Oriente e soprattutto i cavalieri militari, no, gli ordini militari, cominciano a dire che non è proprio facilissimo porre d'assedio la città. Peraltro pensavano a un nuovo accerchiamento come fu ad Acri, quindi una situazione molto difficile. Avevano paura che fossero interrotti i collegamenti con la costa, che erano fondamentali per loro. E poi alla fine, come si dice, la condizione di crociato è una condizione temporanea, caro Riccardo. Quindi tu arrivi, conquisti o fai quello che è, dopo un po', finito quello che dovevi fare, te ne vai. E quindi chi rimaneva poi a tenere Gerusalemme? 4-5 poveri cristi, ci viene da dire. E quindi, cioè, non era mai non si poteva garantire, no, la certezza della tenuta di Gerusalemme. E quindi c'erano un po' di problematiche. Alla fine, l'unica idea che sembrava, no, un po' più era quella di fortificare di nuovo Ascalona e quindi tagliare i contatti di Saladino con l'Egitto, che per lui erano fondamentali. In questo clima un po' così, il 13 gennaio del 1192 fu annunciata una ritirata, quindi per l'esercito, soprattutto a livello di morale, fu una specie di calamità. Perché? Perché ovviamente avevano lottato fino ad arrivare praticamente in vista dell'obiettivo e poi alla fine invece se ne erano riandati. E quindi c'erano proprio dei moti di scontento, anzi, per esempio, la maggioranza dei francesi se ne torna ad Acri e non ne vuole più sapere. Riccardo invece se ne va proprio ad Ascalona e il suo esercito era riottoso, ma cerca di ricostruire la città. Addirittura perde l'amicizia, tra virgolette, o meglio, perde gli aiuti di pisani e genovesi. Perché? Perché uno, i genovesi erano amici di Riccardo, i pisani ovviamente di Filippo, e quindi cominciano a battibeccare tra di loro, non sono più, l'alleanza non dura poi così tanto. Alla fine è la primavera del 1192, caro Riccardo, e che succede? Che arrivano le notizie brutte, ovvero che Giovanni sta insinuando il trono di Riccardo a il fratello più piccolo, il famoso, quello che poi diventerà Giovanni senza terra, o il principe Giovanni che vediamo in Robin Hood della Disney. Mamma! Scusate. E dice che lui praticamente che ha fatto? Ha tolto tutti i consiglieri di Riccardo e ha depredato le casse dello Stato. E quindi a questo punto Riccardo si deve sbrigare, perché deve partire presto. Ma la sua partenza prima di una pace o comunque della fine dei combattimenti avrebbe decretato sicuramente la sconfitta totale, no, dell'esercito crociato. La sua personalità comunque ormai è leggendaria, lui poi ha il carisma giusto, insomma, tutto quello che serve. E quindi a quel punto che deve fare? Prima di tutto dimostra il pragmatismo. Capisce che Guido di Lusignano non è assolutamente ben voluto come re di Gerusalemme, non è più accettato, i nobili dell'Oriente non lo stimano e quindi anzi chiedono a gran voce di fare la pace con quel marchese, con Corrado. E quindi lui effettivamente fa questo. Gli scrive, ricongiungiamoci, riavviciniamoci. Questa cosa getta, no, nuovo brio tra le forze dei crociati, che sono pronti di nuovo a una nuova campagna. Alla fine Guido si accontenta, lo sai come, Riccardo? Siccome i templari non avevano fatto un buon lavoro a Cipro, allora Riccardo gli dice, vabbè, ti è. Com'è, tipo, amore, a voi a Pirelli. E quindi lo farà diventare re di Cipro. Peraltro la cosa funziona assai bene, caro Riccardo, perché pensa che il casato di Lusignano dura fino al 1470, quindi comunque è una scelta. Che si è dimostrata importante, quindi Guido riesce ad essere un buon regnante a Cipro. E quindi Corrado era molto felice, però la cosa dura poco, perché la sera del 28 aprile, mentre se ne va in giro per la città di Tiro, con il vescovo di Beauvais, viene aggredito da due uomini. Era assolutamente, non se l'aspettava assolutamente, questi due uomini riescono a uccidere, o meglio, a ferirlo a morte. Arrivano delle persone che riescono a uccidere uno dei due e a catturare l'altro, però non riescono a salvarlo, cioè il buon Corrado muore. Chi era il mandante di tutto questo? Era il vecchio delle montagne, ovvero il capo della gilda degli assassini. Vi ricorda qualcosa? Forse sì. Che nutriva questo rancore di lunga data contro Corrado perché si era impossessato di una loro nave nel porto di Tiro. Quindi pure è un altro che non se le lega il dito per niente questa faccenda. E niente, e quindi che succede? Succede che a questo punto le cose vanno avanti, Riccardo trova un nuovo re che è un parente sia suo che di Filippo, era nipote di entrambi, Enrico di Champagne, e che quindi era, no, il perfetto re di Gerusalemme da andare in sposa all'ultima rappresentante della famiglia, che era Isabella, della famiglia regnante di Gerusalemme, che si chiamava Isabella. Tra l'altro lei era bellissima, splendida come una gemma, ci dice il buon Ambrogio, e quando il conte ammette, no, il suo desiderio di sposarla, lui dice avrei fatto la stessa cosa. Quindi comunque, no, alla fine non gli è andata così male. A quel punto il 7 giugno del 1192 Riccardo ci riprova, provano ad arrivare di nuovo a Gerusalemme. Stavolta l'avanzata è rapida, ci mettono solo 4 giorni ad arrivare a Beit Nuba, che è lo stesso villaggio, no, che sta un giorno da Gerusalemme. E quindi durante una missione di perlustrazione, in lontananza effettivamente Riccardo vede Gerusalemme. Sarà il punto più vicino per lui alla città. Perché? Perché nel frattempo Saladino che fa? Comunque inizialmente avvelena tutti i pozzi all'esterno della città perché sono troppo vicini. Era molto preoccupato e peraltro i suoi uomini temevano che dopo la disfatta di Agri sarebbe caduta anche Gerusalemme, e quello avrebbe significato lo sfaldarsi di tutte le sue alleanze con cui aveva tenuto, no, il Medio Oriente stabile. Peraltro, nonostante la sua capacità di persuasione, Behadin ci dice che insomma aveva bisogno di rinsaldare i sentimenti e rafforzare la sua autorità, anche perché gli uomini, no, dagli alleati arrivavano sempre meno, si stavano scoraggiando tutti quanti. E quindi a quel punto c'è un grande discorso di incitamento con cui dice adesso andiamo a combattere e salviamo Gerusalemme. E quindi l'esercito crociato peraltro deve aspettare un mese perché il nuovo re arrivi e si unisca a loro, e quindi a quel punto cercano, c'è di nuovo una divisione. C'è chi dice di andare ad attaccare e assediare di nuovamente Gerusalemme e chi invece, come Riccardo e i cavalieri locali, erano contrari. Tra l'altro Riccardo dice, cioè nega questa possibilità di attaccare direttamente Gerusalemme per un motivo un po' più egoistico, però anche in realtà ha un suo senso dell'onore personale, perché gli viene chiesto perché non vuole marciare su Gerusalemme e lui risponde: non mi vedrete mai condurre un popolo in un'impresa per la quale potrei essere criticato, e poco mi importa se per questo suscito scontento. Quindi a me, Riccardo, detto il Cavaliere Nero, non mi dovete... Vabbè, questo lo sapete perché Gigi Proietti lo conosce.
Come prosegue lo sappiamo, lo sappiamo.
Sì, il resto è storia, ecco. Però questa cosa, comunque, poi ci dice, spiega, no, che le fortificazioni di Gerusalemme erano praticamente inespugnabili e che Saladino avrebbe tagliato le linee di rifornimento, che era una paura, no, già dell'anno, insomma, della spedizione precedente. E quindi a quel punto, tra l'altro, dice: dobbiamo seguire i consigli di coloro che vivono su questa terra, oltre che dei templari e degli ospedalieri, perché ovviamente ne sanno di più, è la sua idea. E niente, quindi alla fine il fatto che se fosse ormai al culmine dell'estate e che l'acqua cominciava a scarseggiare, l'esercito muta direzione, se ne torna indietro e cercano di tornare ad Agri, un po' scoraggiati, va detto. E invece questa cosa incoraggia Saladino, che prende l'iniziativa per la prima volta dopo mesi, scaglia un attacco lampo sulla città di Giaffa. I suoi zappatori scalano le mura e la città cade. L'unica cosa rimane una piccola guarnigione di franchi intrappolati nella cittadella. Quindi l'esercito blocca tutti gli rinforzi che arrivano per via terra, e quindi significa che il soccorso poteva arrivare solo via mare. Riccardo quindi che fa? Corre a sud più velocemente possibile. E una volta a Giaffa, praticamente arrivano le navi cristiane e si fermano perché non sanno che l'intera città è già in mano musulmana. Fortunatamente per loro, uno dei difensori della cittadella fugge, a nuoto raggiunge le navi e gli dice: no, il saraceno ha conquistato la città, evitate, lasciate perdere. E quindi Riccardo che fa in tutto questo? Scende, prima che approdano le navi, lui si butta in acqua, punta la balestra mentre agguato raggiunge la costa. Il buon Behaddin, che era presente, dice proprio: tutto questo avvenne davanti ai miei occhi. Descrive proprio Riccardo che si getta nella mischia con questi rossi capelli, vestito di rosso e accompagnato da uno stendardo rosso. Ci teneva poco, no, al rossore, il caro Riccardo. Addirittura l'Itinerarium Peregrinorum, che è un'altra opera, no, scritta invece dai cristiani, trasmette l'idea dell'audacia di questo assalto. Senza armatura alle gambe si gettò dapprima in mare e si fece strada con forza fino a terra. I turchi gli s'opposero fieramente sulla riva. Il re li colpiva indiscriminatamente con la balestra che teneva in mano e i suoi compagni migliori inseguivano i turchi in fuga sulla spiaggia decimandoli. Alla vista del re si sentivano venir meno, non osavano avvicinarglisi. Ecco, così è giusto. Ovviamente gli uomini saladini sono umiliati da questa disfatta, però giurano vendetta. All'alba del 5 agosto 1192 c'è un nuovo attacco a sorpresa contro l'accampamento che nel frattempo i crociati avevano fatto fuori dalla città. L'esercito di Riccardo era esiguo, era in inferiorità numerica, ma nonostante questo i cristiani continuano a resistere a queste cariche nemiche, finché un segnale dello stendardo, ovviamente, di Riccardo, di Guardi Leone, annuncia il contrattacco. Riccardo era di nuovo in prima fila, e quindi qui c'è proprio un'estasi dionisiaca dei cronisti occidentali, che descrivono qualcosa tipo: la sua mano destra brandiva la spada con rapidi fendenti, abbattendosi sui nemici alla carica, tagliando in due tutti quelli che incontrava. Però va detto che nonostante questo descrivono anche l'importanza dell'etichetta cavalleresca di Riccardo. Safadino infatti ci dice che rimane a tal punto ammirato dal coraggio del re da mandare in dono a Riccardo due bellissimi cavalli arabi perché li usasse in combattimento. Cioè, quindi c'è proprio una stima incredibile. Nonostante, cioè, in tema di guerra santa, no, questa cosa ci sembra paradossale, però dimostra in realtà che le élite di questi due eserciti ovviamente avevano dei valori condivisi e c'erano, no, dei stretti legami che si potevano condurre tra due persone che si rispettavano anche se dagli opposti schieramenti. E quindi a quel punto sembrava che i cristiani potessero essere ricacciati a Giaffa, però in realtà Riccardo continua a fare queste cariche, no? Alcuni definirebbero spericolate, però sicuramente coraggiose, e appare che a un certo punto fosse inghiottito in una mischia, ma riesce ad aprirsi un varco con i fendenti della sua spada e al fine uccide un importante emiro, e quindi gli altri, scoraggiati, no, da questa grande azione, scappano e lui riesce a salvarsi. Ora, per la seconda volta in 5 giorni, praticamente Cuor di Leone umilia le truppe di Saladino e si era praticamente ritagliato, no, un posto nel Pantheon dei guerrieri leggendari. Ora, bello tutte queste vittorie, tutte queste cose, però la situazione è ancora di stallo, e infatti il 2 settembre del 1192, visto che le due truppe, che praticamente ormai erano due pesi massimi, che dopo, no, un incontro lunghi sembra la fine di Rocky, però non riescono ad abbattersi, e quindi alla fine si vince con la cosa diplomatica. Viene firmata una tregua di 3 anni, secondo cui i cristiani avrebbero conservato tutto il litorale da Giaffa a Tiro, e in più i pellegrini potevano entrare liberamente a Gerusalemme, anche se Riccardo stesso rifiuta di visitare la città perché non l'ha conquistata. Quindi non l'ho conquistata, non sono degno di andare a prenderla. Il 9 ottobre del 1192 Riccardo si imbarca da Acri per fare ritorno in patria, però lui voleva ritornare perché dice: «O Siria, ti affido a Dio, nella sua benevolenza mi conceda di vivere affinché io possa ritornare in aiuto, se è questo che lui desidera, perché io desidero ancora riscattarti». Quindi lui voleva ritornare. Le cose ovviamente non vanno così. Perché? Perché nel frattempo, mentre lui faceva queste vittorie, faceva il cavaliere, faceva tutto quanto, a casa le cose non andavano benissimo. Il fratello stava cercando di usurpare, ovviamente aiutato da chi aveva stipulato un trattato di non regargli danno mentre era lontano in Terra Santa, no? Quindi aiutato da Filippo, ma si era fatto numerosi in realtà nemici in Europa, tanto che è costretto a muoversi, a viaggiare sotto mentite spoglie. Però arriva a Vienna, e a Vienna viene in realtà riconosciuto, viene riconosciuto e viene imprigionato, e sarà prigioniero, come ci insegna anche la tua la canzone di cui hai parlato prima, per molti anni. Diciamo una fine un po' ingloriosa per qualcuno che, al netto di tutte le sue problematiche, aveva dimostrato, no, di essere un grandissimo cavaliere cristiano.
Fammi fare un attimo il Riccardo l'Arabo, come si dice sempre, nel senso, questo scontro, questo armistizio era stato già da subito, insomma, visto da entrambe le parti come provvisorio, come un ci rivedremo, no? Saladino l'aveva anche un po' presa come un riscatto che magari sarebbe arrivato. Poi però le cose andarono diversamente, perché lui, insomma, all'inizio dice: faccio un pellegrinaggio alla Mecca, perché, insomma, ovviamente sappiamo, no, il ruolo che ha un pellegrinaggio di questo tipo e l'importanza. Poi però si cominciò a sentire male, tra l'altro sembra che si aggravò un po' solo, da solo, la situazione, perché peraltro decise di digiunare per recuperare i mesi di digiuno. Sappiamo che, insomma, il digiuno è molto importante nella cultura musulmana, però ovviamente non poteva digiunare stando in guerra, quindi digiunò, questa cosa aggravò ancora di più le sue condizioni di salute, e alla fine, insomma, finì per morire anche lui, insomma, nel 1193, quindi in realtà pochi mesi dopo questo grande armistizio, perché a un certo punto le sue condizioni erano veramente brutte. È un po' un peccato che, insomma, questi due grandi condottieri, no, alla fine non siano riusciti a giocare questo terzo tempo, che sarebbe stato decisamente
sì, sarebbe stato interessante capire come si sarebbero affrontati ancora.
Però va bene, insomma, la storia non ci ha consegnato, diciamo, come dire, un vincitore definitivo.
Ti dirò, sarebbe stato bello, ma forse è meglio così. Perché comunque abbiamo questa visione magari in parte romanzata dei due personaggi, certo. Ma a noi ci va bene
ma
così.
Sì, ma sì, certo, certo.
Rimangono due delle figure che più mi piacciono nella storia in generale, quindi sono molto contento alla fine che la situazione sia questa.
Va bene, allora, diciamo, per oggi ci fermiamo qui. Vi lascio come sempre un po' di fonti che potete andare a guardare, sia fonti insomma che abbiamo utilizzato per preparare un po' questa puntata, sia cose interessanti che potete andare a vedere. Allora, ovviamente vi metterò il link della canzone di Riccardo, perché merita sicuramente, è anche molto bella, devo dire, al di là di tutto, al di là del fatto che l'ha fatta Riccardo. Poi due libri che vi consiglio per insomma andarvi a guardare se siete un po' curiosi. Uno si chiama Richard the First, Riccardo I in inglese, The Crusader King di Thomas Esbridge, molto bello, un libro che è una biografia in sostanza, che ripercorre la vita di Riccardo sotto diversi punti di vista, molto scorrevole, molto interessante. Non so se c'è anche la traduzione in italiano, sinceramente non sono preparato, provate a cercarlo, però insomma sicuramente in inglese si trova. E poi un altro libro in inglese, che questa volta è un libro illustrato, di David Nicol, anche lui uno storico, che si chiama The Third Crusade, che in pratica è una storia della Terza Crociata molto enfatizzata sulla parte militare di armamenti. Magari ci torneremo anche su questo argomento. Però insomma, se vi interessa iniziare a dare un'occhiata alla storia, è veramente carino. Poi essendo illustrato è molto carino, perché ovviamente ci sono immagini e cose che aiutano anche a rendere la storia da questo punto di vista di quel periodo.
Per me, oltre a consigliarvi qualcosa che ho già fatto nelle scorse puntate, e quindi andatevelo a recuperare, c'è anche un libro che insomma è un po' più, diciamo, dal lato romanzato. Sembra un po' come se lo stessimo scrivendo noi, quindi è un po' più sul fatto di strapparvi un sorriso. Si chiama I grandi condottieri del Medioevo, c'è sia la parte su Saladino che la parte su Riccardo, quindi se volete datevi un'occhiata, scritto da Giuseppe Staffa. E ve lo consiglio perché io mi ci sono sempre trovato molto molto bene.
Bene, insomma, avete un po' di materiale che potete andarvi a vedere se vi abbiamo intrigato con questa puntata. Io, insomma, vi saluto, vi ringrazio come al solito per averci seguito, vi ricordo di seguirci su tutti i nostri canali, Spotify, ma anche Apple Podcast, Instagram, insomma, più o meno i riferimenti ormai li conoscete. Ringrazio ancora una volta tutti i nostri Patreon. Arriverà la puntata di novembre sulla battaglia di Attin in questo mese, quindi insomma preparatevi, perché ci sarà un'altra battaglia molto interessante da andare a guardare. Saluto tutti quanti voi, vi ringrazio, vi do appuntamento al prossimo episodio e ricordatevi che la storia,
come la birra,
non annoia
mai.